Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Continuiamo ad ascoltare dal capitolo 18 i versetti da 21 a 35. Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonarli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto, lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Abbiamo sentito stamattina che era Gesù che diceva: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, e diceva: vai, ammoniscilo. Adesso interviene Pietro. Sa che avrà in mano le chiavi del regno. E allora si preoccupa. Cosa farà? Gesù aveva detto: se il tuo fratello commette. Adesso Simone, Pietro, se il mio fratello commette colpe contro di me, che devo fare? Perdonarlo? Quante volte? Come insegnano i rabbini? Sapete cosa insegnavano i rabbini? 3 o 4 volte. Più di noi, che noi diciamo 2 volte, va bene, ma la terza. I rabbini aggiungevano anche la quarta talvolta. Pietro vuol far bella figura con Gesù. E dice, quante volte? Fino a 7? Pensa di essere super esagerato. Fino a 7 volte. È un'esagerazione. Nei regni di questo mondo difficilmente capita, o non capita mai. Fino a 7 volte, qui Gesù potrebbe rispondere subito. E l'ottava volta cosa fai? L'ottava volta ti vendichi? L'ottava volta diventi cattivo? Non sei più testimone della misericordia di Dio? Ma invece Gesù non glielo dice, come ve l'ho detto io, ma adesso lui dice, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Dove li ha presi questi numeri? Li ha presi dalla Bibbia, dal primo libro, Genesi, al capitolo 4. C'è Caino che pensa che la sua vendetta va fatta 7 volte, la vendetta, non il perdono. E dopo Caino arriva Lamech, e lui, altro che Caino, 77 volte. Gesù impara da questi numeri, ma non per vendicare, perché nel regno dei cieli non è come nel regno di questo mondo. Nei regni di questo mondo ci sono i risentimenti, e i risentimenti vogliono la punizione di chi pecca contro di me. Quindi la vendetta. Il regno dei cieli è diverso dai regni di questo mondo. E allora al posto dei risentimenti cosa mettiamo? Mettiamo il perdono. E Gesù continua, per questo, cioè vuole spiegare in modo da capire bene cosa vuol dire perdonare, perché nel regno dei cieli ci sarà questa abitudine non a badare ai risentimenti, ma a avere quest'altro atteggiamento tutto diverso che è il perdono. Per questo è come dicesse Gesù, voglio che capiate bene cosa vuol dire quel convertitevi, che è sempre attuale. Se non vi convertirete, cosa vorrà dire? Bisogna capirlo bene, questo nuovo atteggiamento del regno dei cieli. Va ragionato, bisogna avere le motivazioni e le motivazioni giuste. Perché se non hai le motivazioni giuste, vai avanti per poco. Per questo il regno dei cieli, ecco che torniamo proprio lì, Gesù ce l'ha proprio dentro in maniera molto radicata questa faccenda che arriva e deve svilupparsi il regno dei cieli. Quindi anche adesso, per questo il regno dei cieli è diverso dai regni del mondo. È simile a un re Fate attenzione, qui è un re. Ma subito dopo, questo re diventa il padrone, nella nostra traduzione. Ma nel testo greco, chi di voi ha imparato il greco? Voi, oh, meno male, ci sono le due che imparano il greco. È una volta e adesso è dimenticato. Comunque nel testo greco non... c'è una parola che si può tradurre anche con padrone, però noi la conosciamo bene questa parola, anche se non sappiamo il greco. Kyrios. Ricordate che qualche volta dite Kyrie eleison. Kyrios. E il termine Kyrios è il termine che adoperano i discepoli di Gesù per rivolgersi proprio a Gesù. E allora vediamo che anche qui Gesù vuol parlare, farsi conoscere. E allora ci fa conoscere quali sono e saranno i suoi, diciamo così, sentimenti o i suoi modi di fare. Il regno dei cieli è simile a un re. Certo, non si può parlare di regno se non ci fosse un re. Quindi chi sarà quel re? È quello che poi chiamiamo Kyrios. E allora comprendiamo che Gesù parla quasi in prima persona, come dire, quello che farà lui, che vuole regolare i conti con i suoi servi, qui li chiama servi, non li chiama discepoli, il re. Regolare i conti, cosa significa? Che si interessa di quello che fanno i suoi servi. Non è uno che dice, boh, facciano quel che vogliono e io faccio il re. No, con i servi, fa i conti. Non dice con i debitori, ma con i servi. I servi lavorano per lui, quindi lui è contento dei suoi servi. Chissà come mai ce n'è uno, quello che viene presentato adesso, un tale, come ha fatto a mettere insieme un debito col suo padrone? È strano. Comunque mettiamo caso che ci sia. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale. Gli doveva 10.000 talenti. Una somma spropositata che non si può neanche tradurre con le nostre valute di oggi. 10.000 talenti, bisogna mettere insieme milioni, forse miliardi, per arrivare a coprire una somma simile. Un debito impossibile. Come farà a metterlo a posto, a pagarlo? Poiché costui non era in grado di restituire, è chiaro, impossibile. Il padrone ordinò, ecco qui il Kyrios, ordinò che fosse venduto lui, la moglie, i figli e quanto possedeva. E così saldasse il debito. Non sarebbe arrivato comunque a saldare il debito, ma di più non aveva, quindi almeno quel tanto. Che fosse venduto la sua vita, quanto vale? La vita del servo, la moglie, quanto vale? I figli, quanto valgono? Che cosa possedeva? Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava, dicendo, l'unica possibilità che ha è questa: toccare il cuore del padrone, del Kyrios. E allora si prostra a terra, lo supplica, con queste parole: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Non dice abbi pazienza con me e condonami tutto. No, no, non ha il coraggio. Ti restituirò ogni cosa. Come fa a promettere una roba del genere? Non ci riuscirebbe. Il padrone lo sa, tanto che ebbe compassione di quel servo. Pensa che padrone, che Kyrios, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Quindi è davvero un padrone che non c'è l'uguale. Non ce ne sono altri come questo. Un debito così grosso non attende che gli dia qualcosa, almeno una percentuale del debito. No, gli condonò ogni cosa. Qui si capisce come è la bontà di questo re del regno dei cieli. Com'è la compassione. È davvero un Kyrios, non un padrone. È davvero un signore, nel senso più bello della parola. Come abbiamo visto stamattina, la preghiera dell'umile penetra le nubi. Questo servo si è buttato per terra, prostrato a terra. E supplica, quindi, grande umiltà. Per questo la sua preghiera ha toccato il cuore. Fin qui è molto bello. Gesù presenta qual è il cuore del re, del regno dei cieli. Se il re è così, come saranno i suoi servi? Come diventeranno? Cosa imparano? Imparano o non imparano dal loro re? E allora la parabola va avanti. Perché dove vuole arrivare Gesù? A rispondere a Pietro. Quante volte dovrò perdonare? Fino a 7 volte? E allora, per avere la risposta per Pietro, ecco che adesso arriva. Appena uscito, quel servo si vede che era entrato nella sala del trono. Trovò uno dei suoi compagni, un altro servo, non servo suo, ma servo dello stesso re, che gli doveva 100 denari. È una bella somma, 100 denari, se pensate che è lo stipendio di 3 mesi di lavoro di un operaio. Quindi una bella cifra per gente che non è molto ricca. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: restituisci quello che devi. Interessante. Il suo compagno, prostrato a terra, quindi fa lo stesso, gli stessi gesti e userà le stesse parole che aveva usato lui col re, col Signore. Prostrato a terra lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. E qui la restituzione era possibile, bastava aspettare un po' e poteva arrivare. Ma egli non volle, andò, lo fece gettare in prigione, Quindi è andato dagli avvocati, è andato dal giudice, lo fa gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Il debituccio, possiamo dire. Ecco la differenza tra il modo di fare del re e il modo di fare di uno dei servi con un suo conservo. E allora cosa deve capire Pietro fino a questo punto? Cosa avrà capito Pietro fino adesso? Avrà capito che Dio perdona grandi cose e l'uomo, se non perdona, non vive la stessa vita del suo re, del suo Signore. Ma sentiamo cosa continua, come continua. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Quindi la faccenda arriva agli orecchi del re, che non è insensibile a quello che succede. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo. Qui non è più il servo, ma quell'uomo. E gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito, perché tu mi hai pregato. Cioè, io mi sono mosso a compassione per la tua preghiera semplicemente. Ti ho condonato tutto quel debito. Non dice neanche quant'era, non occorre. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Non dovevi, da chi hai imparato tu a vivere? Non hai imparato da me? Da chi hai imparato? Come vivi tu? Non tieni conto che sono io il re, puoi fare quello che faccio io? Sdegnato il padrone, il Signore, lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Il Padre celeste farà così con voi. Qual è il debito che noi abbiamo col Padre Celeste? Allora, se possiamo fare un po' di conti, il debito che abbiamo è prima di tutto la nostra vita, perché Lui è Padre e quindi ci ha dato la vita, la nostra vita. Ma poi cosa ci ha dato? Ci ha dato il Figlio, che è morto in croce, per noi. Quindi il nostro debito verso il Padre è la nostra vita e la vita di Gesù, la sua croce. Per questo è un debito da 10.000 talenti, incalcolabile. Questo è il nostro. Se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Qual è il debito del nostro fratello? Può essere, può arrivare a quello di quel servo che aveva 100 denari di debito. Una cifra, un quantitativo molto limitato. Allora, quante volte dovrò perdonare a mio fratello se pecca contro di me? Il peccato del fratello, la colpa del fratello, è paragonabile a quella che tu hai con il tuo Signore, con il tuo Dio? E allora cosa farai? se noi siamo nel regno dei cieli, non guardiamo più quello che si fa nel mondo, nei regni del mondo. Nei regni del mondo è facile essere in balia del maligno, ma noi siamo nel regno dei cieli. Quindi non guardiamo più a quello che fa il maligno o quelli che gli ubbidiscono. Non badiamo più ai risentimenti della vendetta. Non andiamo dietro a Lamech e neanche a Caino. Nel regno dei cieli gli altri sono miei fratelli. Chi ama il fratello, cosa desidera per il fratello? Prima di tutto desidera che sia nella gioia, che sia contento, che sia in pace. E allora il peccato del fratello, che cos'è per lui? Per lui diventa l'occasione per conoscere la misericordia. La misericordia di Dio, ma la conosce attraverso la tua misericordia. E per me il peccato del fratello, che occasione è? È l'occasione di testimoniare il cuore del Padre e il cuore di Gesù. Quindi il peccato del fratello ha due ruoli importanti. Per chi lo commette diventa l'occasione per conoscere Dio e per conoscere i figli di Dio come sono diversi dai figli di questo mondo. Per chi perdona, per chi è offeso dal peccato, è l'occasione che ha per rivelare il volto e il cuore del Padre e del Figlio suo. E allora si capisce la risposta di Gesù, non fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Non riesci a raggiungere 10.000 talenti, neanche con 70 volte 7. Quanto fa? 490. Non occorre prendere il calcolatore o la calcolatrice, già le tabelline di Pitagora sono sufficienti per arrivare a 400. No, cosa vuol dire perdonare 490 volte? Vuol dire che non le conti mai, non arrivi a contarle. Se le conti fai troppo fatica, devi avere una memoria eccezionale. Però succede anche questo, che se le conti vuol dire che non hai perdonato neanche una volta. Perché se perdoni una volta, la seconda non è la seconda, ma è ancora la prima. Se il perdono è vero, che col perdono vero arrivi a una comunione piena. Senti il fratello come tuo fratello, lo abbracci, lo hai abbracciato. La seconda volta, non più la seconda volta, è la prima volta da quando siete tornati ad essere veri fratelli. Per questo questi numeri così strani, per dirci che non c'è una seconda volta per il perdono. Il perdono è l'occasione per rivelare il volto di Dio. E quindi se questa occasione io ce l'ho tutti i giorni, ben venga. E se chi riceve il perdono conosce la misericordia del Padre e del Figlio e dei figli di Dio, ben venga che chieda perdono tutti i giorni. Questo ovviamente non giustifica il peccato, ma giustifica il perdonare e il chiedere perdono. Sia lodato Gesù Cristo.